so, direi come nucleo di partenza.
Sì, io vi ho messo qui la lista delle collane attualmente edite da editrice Ca' Foscari, più un elenco di riviste, e appunto il controllo intrecciato del comitato scientifico e eventualmente dei peer reviewer è molto importante, per definizione lo è nelle riviste, e adesso avete capito che vorrebbe per definizione esserlo anche nelle collane dei libri. Normalmente invece nelle case editrici abituali di solito le riviste scientifiche sono garantite dal punto di vista dell'autorevolezza e di quello che è il profilo stesso della rivista. I libri meno, perché i libri a volte seguono dei criteri di pubblicazione che sono legati molto di più, non tanto alle caratteristiche scientifiche, ma molto spesso alla possibilità finanziaria di chi interviene nel mercato. E quindi avete delle case editrici molto forti che pubblicano libri molto importanti e pubblicano delle stupidaggini grandiose, proprio perché c'è questa interferenza, e oggi come oggi è sempre più difficile, vista la velocità e la tempistica attraverso le quali le pubblicazioni circolano, avere la capacità di essere in grado autonomamente di giudicare se un libro vale la pena, non vale la pena essere acquistato, essere letto, e poi quando ce l'abbiamo in mano magari ci rendiamo conto che quel tal libro che abbiamo in mano è bellissimo ma non pubblicizzato, o viceversa, tanto pubblicizzato ma in sostanza, diciamo così, poco efficace. Chiedo subito se avete qualche domanda da porre.
Posso aggiungere qualcosa?
Certo.
A Parigi c'è una casa editrice conosciuta, La Rousse, che faceva libri per i scolastici, per la cucina, eccetera, eccetera. E poi questi libri non si vendono più perché tutto è su internet, quasi tutto è su internet. Allora loro hanno avuto la necessità, sono stati nella necessità di pensare di nuovo tutto il sistema, e hanno assunto una filosofa, che è diventata direttrice della nuova collezione, collana di La Rousse, e questa persona ha adesso 40 anni. È una vera filosofa, ha fatto un master di filosofia, dopo lei ha fatto un master di comunicazione, perché è un filosofo, è il migliore comunicativo, perché lui ha una cultura che la persona che fa solo la comunicazione non ha, e così La Rousse vuole rinnovare la sua casa editrice. Questo è molto incoraggiante per i filosofi. C'è un'altra casa editrice meno conosciuta, L'Harmattan. L'Harmattan è una casa editrice che permette a ogni persona di pubblicare il suo libro, a patto che lei possa fare tutto, eccetera, eccetera. Ma L'Harmattan si è trovato in una difficoltà, perché c'erano troppi libri e era impossibile accogliere tutto, e hanno assunto un filosofo giovanissimo che non aveva fatto nient'altro che un master di filosofia per fare la scelta scientifica dei libri. E questo giovane, la sua difficoltà non è stata di discernere il libro interessante da un libro insignificante, ma il rapporto con i clienti, perché ogni autore si sente un gran autore, e lui deve gestire gli ego. Era la mia aggiunta, però i filosofi sono utilissimi, ma con competenze periferiche.
Volevo chiedere, per una persona intervista pensata a entrare nell'orbita editoriale, a prescindere dalle competenze linguistiche e relazionali. Che strumenti, che mezzi consigli per risultare applicabili di fronte ai casi editrici che in genere, per quanto che siano di grandi, sono delle realtà chiuse e che quindi tendono a essere rifrattarie ad assumere?
Sì, è vero. È vero perché anche le grandi organizzazioni in realtà sono poi gestite da gruppi molto contenuti nei numeri e gruppi anche molto affiatati, proprio perché l'editoria è una struttura così anomala, credo anche dal punto di vista proprio della filosofia aziendale, ha delle dinamiche interpersonali interne che tendono a renderla una struttura chiusa effettivamente. Quindi io penso che non sia tanto una questione in prima battuta di quali competenze tu porti fin dall'inizio, perché anche se tu hai un curriculum che esibisce grandi competenze, queste non verranno veramente considerate finché non saranno messe realmente alla prova. Quindi forse i due canali più efficaci sono o rendersi disponibili a fare inizialmente ciò di cui c'è bisogno, quindi qualcosa che anche tu inizialmente non saresti interessata o disposta a fare, ma che però può aiutarti a entrare dentro l'organizzazione e provare a risolvere un problema che evidentemente questa organizzazione in quel momento non riesce a risolvere. Per esempio nel mio caso, il mio primo impiego era un impiego di natura commerciale. Io mai e poi mai mi sarei neanche vagamente immaginato di dover fare un lavoro di natura commerciale. Non sapevo neanche da che parte si potesse cominciare a farlo, però approfittai di quell'occasione che mi era capitata e grazie a quella poi sono entrato all'interno dell'organizzazione. Quindi innanzitutto capire se c'è l'opportunità di appunto rendersi utile in qualche modo fin dall'inizio. L'altra forma di accesso può essere appunto una forma indiretta, cioè collaborare a progetti che vedono coinvolti editori. Nell'ambito di questi progetti entrare in contatto, dimostrare che si ha una capacità, io credo prevalentemente organizzativa. In questo momento le case editrici, mi pare in generale, abbiano veramente bisogno di appunto talenti che abbiano questa spiccata capacità di aiutare a organizzare, perché la produzione editoriale è una produzione complicata e che coinvolge molti lati che vanno tutti quanti armonizzati per arrivare al prodotto finale, e quindi sicuramente una capacità organizzativa dimostrata sul campo può essere una... Il bello dell'editoria e il brutto dell'editoria è che appunto non esistono delle competenze codificate, quindi è un campo piuttosto aperto a chi ha un po' una forma anche di spericolata tentativo di mettersi all'opera.
Non diciamo è intraprendenza.
Un'intraprendenza, ecco, sì, un'intraprendenza, una sfacciata presunzione di essere utile in qualche cosa. Mi rendo conto che è una risposta un po' vaga, però effettivamente non saprei darti una risposta più precisa che sia una risposta però anche realistica. Dopodiché, ripeto, le case editrici sono tantissime di tutti i tipi, quindi è chiaro che se tu conosci alla perfezione, l'islandese e qualcuno cerca di tradurre un best-seller dall'islandese, è probabile che tu abbia delle ottime chance.
Posso dire una cosa? Dite ragione su questa cosa qua. Qual è il valore aggiunto che io possa portare all'interno di quell'organizzazione su cui io voglio candidarmi? Quindi non è una questione competenza o non competenza, la questione è che tu, tra virgolette, devi essere in grado di dimostrare di riuscire a valere l'investimento che l'azienda ha su di te. Ok? Allora, per fare questo tu devi capire qual è il tuo potenziale valore aggiunto e costruirlo prima di andare a chiedere occupazione. Perché se l'organizzazione vede che tu sei un valore aggiunto, sarà lei a volerti assolutamente prendere. Se tu invece credi che c'è, diciamo, stai lì anche con un buon profilo di studio e aspetti che loro possano essere interessati a te, sappi che per quella posizione concorrono altri 400 studenti.
infatti la domanda per la tua, le competenze necessarie.
Dipende dal valore che tu vuoi portare in azienda. Il tuo valore in azienda è su un segmento specifico della produzione, non generale, per cui lui ti ha detto, traduco, la dimensione grafica, la dimensione del mercato, la dimensione dell'utenza, tutto questo, se per loro tu sei diventi specializzata su una determinata utenza e quell'azienda sta aprendo su quell'utenza un canale, tu per loro sarai fondamentale.
Però, scusami, credo che però lei chiedesse una cosa leggermente diversa, cioè posto questo, come entro in contatto? Perché nel senso io posso avere anche le idee chiare, però, io per quella mia esperienza, i contatti in un settore così non strutturato, così poco strutturato, sono contatti che avvengono veramente in modo imprevedibile, quindi io penso che dipenda molto dall'intraprendenza e dal tentare di stare in quell'ambito. Sempre più vicini, sempre più coinvolti, sino a che a un certo punto l'opportunità si crea e poi giustamente quello che dice il professore è assolutamente corretto, ma se la domanda è in primissima fase come entro in contatto? Devi entrare nel giro, devi metterti in relazione con chi già c'è, con chi già opera, con chi già è coinvolto e poi anche talvolta sfacciatamente tentare di metterti in mostra, direi.
Sì, hai capito, avete capito, non è per niente facile.
Cioè non c'è una ricetta già scritta.
Esatto.
Fortunatamente.
Sì,
è così,
diciamo che per altri mestieri è più naturale l'ingresso, è più facile capire,
sì.
No? Perché uno
sì.
Fa il dentista, più o meno immagina che farà il dentista, cioè sì, no, non si può, non ha bisogno di capire come fare a farlo.
Il valore del filosofo è che lui è un generalista, non è un esperto, è un generalista.
Sì, e poi c'è anche un altro elemento che mi sembra importante. In una struttura, in un contesto sempre più specializzato, ad esempio nell'editoria una figura chiave è appunto chi è in grado di mettere insieme competenze diverse. E io ho assistito a casi paradossali di persone preparatissime in ambiti diversi che non si capivano e non riuscivano a portare a termine un progetto perché non riuscivano semplicemente a mettere in relazione queste competenze. Quindi una figura appunto che abbia una formazione filosofica, quindi abituata a ragionare dal particolare all'universale, dall'universale al particolare, ha sicuramente una qualità utile.
E poi in grado di mettere insieme i linguaggi diversi, no?
Sì, anche.
Il linguaggio dell'ingegnere è diverso dal linguaggio del chimico, è diverso del linguaggio dell'economista, però devono avere qualcosa in comune, altrimenti non si capiranno mai. Il filosofo è in grado di ricostruire i percorsi che stanno dietro, per cui questi capiscono che appartengono, per esempio, alla civiltà occidentale e non a quella orientale, che sono inseriti in un certo contesto che ha delle caratteristiche, con delle aspettative, per esempio, economiche o politiche di un certo tipo. Tutte considerazioni che voi che fate filosofia dovete veramente coltivare per ottenere questi risultati, che, ripeto, sono d'accordo, attualmente non sono riconosciuti perché non ti si scrive, devi saper mettere insieme le persone, però in realtà sono quelli più fondamentali che tu devi saper gestire anche quando apri il computer.